Radio Rosbrera, ciao, siamo a Milano di fianco alla tazzina di Julius Mail, che però è spenta. È una delle tante manifestazioni che sono in corso dall'1 al 4 maggio, credo, perché Milano parla sempre di cibo. Allora, io non ho niente nulla contro il cibo, anzi poi cercherò anche il patrocinio al comune, per cui non posso anche parlare male delle bellissime iniziative che si fanno a Milano, però sono con Mauro Abbatescianna.
Abbatescianna.
È la caratteristica, è proprio la prima che io sbaglio il cognome, lo faccio per Mariano Equizzi, che poi mi critica sia per la dizione, che dice che biascico i cognomi, ora sappiate tutti che biascico perché io i cognomi li storpio come Emilio Fede.
No, ma in realtà è una questione di difficoltà di pronuncia del mio cognome. Nome.
Che è?
Abbatescianna, che è di origine pugliese, cioè mio papà è pugliese, anche se in realtà un anno, un'estate siamo dietro a una storia legata a questioni di, diciamo, di problemi di salute, poveretto di mio papà, eravamo in montagna in Trentino e gli hanno detto che probabilmente era di quelle zone perché c'era qualcuno degli antenati che, insomma, il medico che l'aveva visitato aveva detto che c'era qualcuno che aveva un cognome simile.
Però tu sei a Milano adesso, uh-huh, e io ti intervisto perché sei il mio compagno di corso e abbiamo fatto questa cosa buffa, insomma sono stati bravi.
Che continuerà
perché non ci sono riusciti a disincentivare, non ci sono riusciti proprio. E radiospeaker.it, lo dobbiamo,
esatto,
dire con la voce loro, radiospeaker.it,
radiospeaker.it.
Ecco,
è la tua radio.
Non abbiamo la ramp, ma ci stiamo organizzando, ci,
esatto,
danno anche i compiti,
esatto.
E Mauro è un talentuoso, secondo
addirittura,
me
addirittura, grazie,
addirittura lo dico, ma soprattutto a quello che io ogni tanto chiamo la sindrome del picchio. La sindrome del picchio, che sembra una cosa milanese, invece è una cosa dei Sioux, definiva quelle caratteristiche di quelle persone che con la testa, proprio come fanno i picchi, vanno su e giù, sugli alberi, cercando sempre qualche cosa, con grande determinazione, secondo me, e con grande curiosità. I Sioux considerano queste persone molto interessanti perché a volte sono anche degli apripista. Parlaci delle tue piste già aperte e quelle che vuoi aprire.
Beh, intanto grazie, perché un'introduzione del genere è lusinghiera e ti ringrazio davvero di cuore. Allora, io sono Mauro Abbatescianna e sostanzialmente sono un malato di musica, ma malato nel senso più bello del termine e migliore che esista. Perché dico questo? Perché il primo ricordo che ho della mia vita è sul letto dei miei genitori con delle cuffie. E io ricordo che ero molto piccolo, avrò avuto forse 3 anni, e la cosa buffa che continuo a pensare ricordando questo momento è come, chiaramente da bambini si ha una percezione che non è ancora cosciente di quello che si vive nel mondo, e quindi ricordo di aver avuto questo paio di cuffie che all'epoca, io sono nato nell'88, quindi erano appena iniziati gli anni 90, erano quelle col padiglione coperto dalla spugna, che era
morbidine,
o gialla o grigia, quindi erano morbide. Ma la cosa più bella che ricordo era come fossi ovattato all'interno della musica, quindi io mi ricordo che mi giravo sul letto e mi sembrava di esserci dentro nella musica, era una me la ricordo come una sensazione
bellissima,
spettacolare. E niente, poi la musica mi ha accompagnato sempre, perché l'ho sempre sentita con i miei genitori, con i vinili che ascoltavano loro, in macchina con le musicassette, la radio, e quindi mi ha salvato in tantissimi momenti in cui ne avevo bisogno, non a livello vitale, cioè non è che ho rischiato la vita, tranquillizzo,
sì,
tutti quanti,
sì,
però sai, tutti quei momenti in cui magari ti senti solo, hai bisogno di essere compreso e non ti senti compreso per davvero, per quello che sei, insomma, tutte le questioni adolescenziali, non più le paranoie che si aggiungono quando si è ragazzini.
Quindi, allora, dobbiamo ringraziare il papà e la mamma, perché speriamo che ti abbiano fatto una selezione adeguata. Qual
di
è
musica?
Il tuo imprinting? Sì.
Allora, mio padre è un grandissimo fan delle Orme, quindi gruppo prog italiano storico che ha fatto appunto la storia della musica progressive in Italia, all'estero, in Sud America, in Messico, perché loro sono sempre stati amati da tutto il mondo, Giappone, ovunque. E poi vabbè, tutta la musica pop e cantautorale degli anni la mamma, ma in generale loro hanno sempre ascoltato bene o male tutta la musica italiana, da Celentano, Mina, Cocciante, Bruno Lauzi. Li ho sentito veramente cantare, suonare tramite i dischi a casa con qualunque tipo di musica di quel genere. Però uno dei ricordi che adesso mi fa sorridere, perché all'epoca proprio non li potevo, io in realtà sono cresciuto ascoltando Le Orme, ma io ci ho messo parecchi anni prima di ammettere a mio padre che fossero un gruppo spettacolare, che quali sono, per una questione, perché innanzitutto non ho ascoltato fin da subito la musica di cui amo parlare adesso, che è principalmente la musica rock, più in realtà un sacco di altre infusioni, perché sono un onnivoro sotto questo aspetto. Però quando ero ragazzino, sai, i gusti musicali sono diversi.
Sì.
Anche per questione contraddittoria, sì, a prescindere. Sì, cioè, a tu prescindere. Non vuoi fare, non vuoi ascoltare quello che ascoltano i tuoi genitori. Sì. Quindi io gli dicevo, ma no, non mi piacciono. E io mi ricordo che uno dei primissimi concerti che vidi da bimbo era un concerto delle Orme, non mi ricordo dove, era forse un pub, un locale, dove ricordo mio padre parlare con di fianco a me e mia mamma, eravamo fuori dal locale, parlare con Michi Dei Rossi, il batterista storico della band, che tra l'altro è una persona simpaticissima che ho conosciuto anche in altre occasioni, sempre ai concerti. E quindi per contraddizione nativa da parte dei figli, gli dicevo no, a me non piacciono. In realtà poi con la mia fidanzata gli abbiamo regalato il suo disco preferito in prima stampa italiana, in vinile, quando ha fatto 60 anni. E così.
E quindi questo. Voi vi abituerete a sentire, adesso Mauro adesso ci dà un assaggio di questa sua sterminata diciamo bibliografia della memoria sonora, che
mi piace.
Ci sciorinerà, perché invece io sono proprio dislessica da questo punto di vista. Devo dire che anch'io mi ha fatto venire in mente che ho scoperto Modugno, do il tormento a tutti con Modugno, perché lo trovo un paroliere strepitoso, per cui io riesco a piangere quando sento le canzoni di Modugno, per la sensibilità che ha nei confronti degli animali, per cui piango per quella dell'asino, piango per quella del tonno, cioè continuo a piangere su Modugno, però non l'avrei mai ammesso anch'io all'epoca in cui...
Beh, se ti consola, io ricordo che un anno stavo tornando con i miei genitori, probabilmente da Alassio, ero piccolo, non so se avevo, probabilmente non più di 7 anni, e ricordo che mia mamma mi cantava La Tartaruga di Bruno Lauzi.
Anche quella.
Io piangevo come un bambino qual ero, ma piangevo, perché alla fine poi il finale è diverso, sì. Però la canzone è di una tristezza.
È struggente.
È meravigliosa, perché in realtà poi se uno legge il messaggio, ma da bambino non ce la fai a sentirtela cantare.
Allora adesso vi dico che cosa ha prodotto questo tipo di sensibilità, anche questo tipo di imprinting. Ha prodotto il fatto che lui ha fatto Ascolti e Racconti,
sì.
Che è una cosa che adesso mi stava raccontando, me la faccio raccontare a lui, che ha dietro addirittura un altro progetto ancora. Quindi Mauro, un pochino una scatola cinese, parlaci di Ascolti e Racconti.
Allora, ascoltiracconti.com è il progetto che è nato da una necessità, da un bisogno e anche da un periodo piuttosto negativo della mia vita, perché è nato in un momento in cui non me la passavo molto bene, diciamo non ero felice di me stesso e di quello che stavo facendo a livello universitario, insomma era un periodo un po' particolare, e allora avevo bisogno di mettere nero su bianco tutte le idee che io ho sempre avuto, perché ho sempre amato parlare di musica con chiunque, per la semplice voglia di parlarne, cioè di diffondere, di confrontarsi, ma in modo positivo, non in modo diciamo categorico per salire in cattedra, assolutamente. E quindi ho pensato a qualcosa che potesse essere diversa da tutto ciò che era nato e che è nato fino a oggi, perché di musica se ne sente parlare in tutti i momenti, in ogni modo, ma bene o male sono un po' tutti quanti simili. E allora, figlio di tutto questo periodo, ho avuto questo pensiero, come dicevo qualche giorno fa a una persona che tu ben conosci, a David, ero in metropolitana con la mia fidanzata e a un certo punto l'ho guardata e gli ho detto: guarda, ho capito cosa devo fare, devo aprire un sito dove io scriverò dei racconti che mi sono ispirati dalle canzoni che ascolto e dalle emozioni che queste canzoni mi trasmettono. Tutto è nato da quella che è sicuramente la mia più grande passione musicale, che è il boss, Bruce Springsteen, e grazie alla sua Drive All Night ho scritto il primo racconto che ha dato vita a questo sito, e subito mi è venuto in mente il nome ascoltiracconti.com.
Questa cosa è abbastanza particolare perché mette insieme, se ci pensiamo, la voglia di narrare, la voglia di comunicare con semplicità. Non è la recensione, quindi è qualcosa di più, c'è un'elaborazione dietro l'emozione del musicista, del compositore, che vuole essere diffusa e comunque riletta, reinterpretata, e non è quella cosa un po' menosa di tutti quelli che si occupano di musica. Io lo dico perché a me la musica piace ascoltarla, ma mi dà fastidio sentirla commentare, perché ecco, spesso finisce a commentare il personaggio, l'ispirazione.
Allora, su questo ti interrompo un secondo, sì, per fare una precisazione, perché in realtà poi su ascoltiracconti.com ci sono le recensioni, ci sono live report dei concerti ai quali vado, ci sono delle rubriche che mi sono inventato, sì, tra virgolette, perché da un lato non è nulla di nuovo, una si chiama musica e film e una si chiama musica e libri, dove sostanzialmente prendo film e libri che sono incentrati sulla musica.
Beh,
però che cosa faccio io col mio sito? Quello che dici tu è corretto, nel senso che a me per primo è capitato tante volte di leggere delle recensioni che fossero eccessivamente, dal mio personalissimo punto di vista, giusto o sbagliato che sia, non sta a me dirlo, condivisibile o meno, lo sceglie poi chi ci ascolterà, però troppe volte io leggo una stroncatura che personalmente non apprezzo.
Che la voglia del giudizio più che del
esatto,
racconto.
Esatto, io non volevo minimamente fare questa cosa qua. Io, per scelta editoriale mia, se un lavoro, un disco, una canzone non mi piace, non ne parlo, ma non per snobismo, non per classismo, ma semplicemente perché io voglio parlare di qualcosa che voglio elogiare. Questo mondo, viviamo in una società, in un mondo che fin troppo tende a tagliare le gambe e gode nel fare una cosa del genere, e io non voglio fare questo perché chiunque l'ha subito, come l'ho subito io, come l'hai subito, certo, tu, come l'ha subito qualunque persona al mondo, e continuerà a esserci.
Non mi piace,
però
vero,
finché si continuerà a fare qualcosa del genere, allora ci sarà sempre più frustrazione, saremo tutti sempre incazzati e non ci sarà mai un minimo di sorriso né tantomeno di emozione. Io invece volevo trasmettere le emozioni che io per primo percepisco dalla musica, che è il bene più grande che secondo me l'arte abbia regalato all'umanità e abbia inventato. Per il mio modo di percepire la musica, per me la musica è l'emozionarsi, è andare a un concerto e non essere in grado di stare fermo e insultare magari quello di fianco che sta guardando Facebook oppure apre Shazam perché non conosce la canzone e insultarlo nella mia mente, ma non per cattiveria, ma perché io dico non conosci la canzone, e va benissimo perché io per primo, sì, a volte tanto spesso non conosco la canzone magari che suona una band che magari conosco bene.
Che adesso i concerti fanno così.
Purtroppo vedo anche queste cose, ma non è cattiveria la mia, è semplicemente la mancanza di volersi godere il momento. È questo che a me dispiace, che fa arrabbiare.
Beh, ma allora chissà quante foto anche.
No, come allora, sì, beh, ma le faccio anch'io come anche io faccio i video. Okay. Però veramente mi capita di vedere persone che magari a un concerto stanno su Facebook e che io tra me e me mi chiedo, ma cosa ci sei venuto a fare? Certo. Stai a casa, ma per te risparmiavi anche i soldi del biglietto, magari ci veniva qualcun altro che a casa a mangiarsi le mani fino ai gomiti perché non c'è. E quindi cioè, la mia volontà è sempre stata quella di cercare di diffondere l'amore per la musica e la passione, perché alla fine allora, siamo fatti di questo.
Quelli della tua età, cominciamo subito, quelli della tua età,
quasi 30,
quasi 30, che comunque sono tutte età di mezzo, non si capisce bene, il 30 non si è capito bene dove si pongono.
Beh, adesso sono i nuovi 20, dai, nel
adesso
2017 sono
i
nuovi 20,
20,
perché ormai la società è talmente
sì,
diversa.
È vero, i 30 sono i nuovi 20, quelli lì. Sono così presi dal ritmo della vita, se poi stanno a Milano ancora di più eccetera, quando se la possono godere la musica? Come se la godono la musica?
Allora, secondo me per rispondere a questa tua domanda bisogna fare un piccolo passo indietro, nel senso che oggi in troppi contesti, dal mio punto di vista, che ripeto essere condivisibile o meno, la musica viene vista come un di più, non come qualcosa di fondamentale. E questo purtroppo è il limite di tutta l'arte, che sia figurativa o meno, è sempre stata questa la visione purtroppo che ha sempre subito.
Diciamo fondamentale, quello è una
esatto, sì, di solito la gente dice vabbè, ma una mostra cosa ci vado a fare? Vado a vedere dei quadri.
cosa mi porta?
Cosa mi porta? Perché li vedo? Che arricchimento ne ho? Me li guardo su internet. Io ho avuto la fortuna di imparare ad amare l'arte fin da bambino, perché con i miei genitori, con mia zia, siamo andati a vedere fin da quando ero piccolo un sacco di mostre, quindi ho apprezzato fin da subito il valore di questa cosa qui, e probabilmente anche per questo che magari ho un'attenzione e una voglia maggiore di cercare di tutelare la musica, dando il mio apporto che spero possa piacere poi a chi mi legge. E credo che forse il passo indietro che dovremmo compiere è quello di riportare l'attenzione e il rispetto che serve alla musica come arte. Non è fattibile, è un'utopia, non è fattibile oggi perché il mercato discografico è cambiato, perché le leggi di questo mercato vogliono che ci sia molta meno ricerca e molta più commercializzazione, queste cose qui. Quindi io non pretendo che succeda, né tantomeno voglio creare un esercito alla Viper Vendetta per farlo.
Sì.
Però forse è questo quello che manca e che porta poi magari alle persone a godere meno della musica. Questo però va anche in controtendenza con quello che vedo quando poi vado a un concerto.
Ecco.
Perché vedere un concerto come mercoledì, sono stato al Legend Club a vedere la The Marcus King Band, che è una band di giovanissimi, perché la loro media di età è poco più di 20, però sono dei fenomeni, sono americani, sono stati prodotti da un mostro della musica blues e non, che è Warren Haynes, che ha fatto parte dell'Allman Brothers Band, nonché fondatore di Govet Mule, più tutto quello che suona da solo, ed è secondo me uno dei più grandi, oltre che degli ultimi 30 anni, ma di sempre, perché ha una voce incredibile, è un chitarrista coi controcazzi, permettetemi il termine, ma quando ci vuole ci vuole, e lui ha capito che questi ragazzi hanno veramente la musica nel sangue, e vederli suonare per 2 ore incendiando il palco con un groove,
bello,
un soul, un blues incredibile, con il Legend Club strapieno di gente. Non è un club enorme,
certo,
però è stato molto bello vederlo pieno, perché comunque è una band che ha fatto la sua prima apparizione qua in Italia.
Questi rumori che sentite sono della band sotto la griglia di cui siamo seduti, sentiamo dei rumori metallici, li abbiamo evocati.
Metallici, ma non sono i Metallica.
Ma non sono Metallica.
No, però è stato veramente molto appagante per l'amore che provo per la musica, vedere il Legend Club pieno e soprattutto vedere da parte della Marcus King Band e di Marcus King, che è il ragazzo, il frontman e il fondatore della band, la voglia di incontrare il pubblico per firmare i dischi, i vinili, i CD, quello che fosse, e scambiare 4 chiacchiere e poter avere un contatto vero. Questa è la musica che a me piace vedere e che è quella che spero che pian piano ritorni a essere, perché di band come questa qui ce n'è un gran bisogno, credo, a livello mondiale. Poi il panorama italiano chiaramente è più ridimensionato a noi e va visto come un capitolo a parte, come è normale che sia.
Allora, quello che sta dicendo Mauro mi fa venire in mente quello che gli richiederò nel secondo blocco dell'intervista che gli faccio tra poco, e soprattutto mi fa venire voglia di chiedere anche che differenza passa, questo ve lo do così come anticipazione, che differenza passa tra la passione di ascoltare musica e suonarla, perché io quando guardo negli occhi quelli che suonano la musica classica, per esempio, che so che dietro ha anche ore e ore di esercizio e anche una sorta di esercizio quasi monacale, perché quelli che suonano la musica classica veramente non è tanto corale, a volte è esercizio individuale, no? Poi li vedi, sono gioiosissimi, sono allegri, sono esattamente il contrario di quello che uno immaginava sentendo, pensando come si suonava la musica nel Settecento, che era tutto ordine e disciplina, no? Allora, nel secondo blocco gli chiederò un po' questa cosa, questa passione del suonare e la passione dell'ascoltare. Sono due cose che sono parenti o forse sono due cose diverse? Radio Rasbrera, grazie Mauro,
a te,
dopo.
Grazie a te.
Ciao!